Libertà di frequenza, però.
I love you, I love you, peace and sole. I love you, I love you, Gamberone.
Un benvenuto da Antonio Di Giovanni con la rubrica Cucina Love Cost, consigli e suggerimenti per mangiare sano con un occhio alla qualità e uno al risparmio. Ascolteremo il parere di esperti e operatori del settore agroalimentare, ma vi illustreremo anche ricette originali da realizzare in poco tempo e con costi contenuti, utilizzando ingredienti stagionali a chilometro zero. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, lo chef trapanese Peppe Giuffrè, che della cucina tradizionale ha fatto il suo fulcro. L'hanno definita lo chef itinerante, maestro Giuffrè. È una definizione che le calza? Da cosa nasce questa definizione?
Intanto buongiorno a tutti, è una definizione che tra l'altro amo perché in definitiva spesso quando mi intervistano piuttosto mi chiedono, io dico sempre che sono un berbero perché nasco da famiglie di ristoratori, ma poi alla fine ho voluto con fermezza scoprire nuovi mondi, nuovi orizzonti, nuovi confronti. E allora il miglior sistema è stato il catering, quindi facendo il famoso arcaico fatto in casa, quindi il uscire fuori porta mi è venuto facile perché, grazie al mio territorio in cui ho ospitato magari delle belle persone ovviamente da fuori per momenti turistici piuttosto che di racconti del territorio, allora raccontare il territorio con la cucina, magari trovi la persona che ti invita, dice ma perché non vieni a cucinare a Milano, a Monte Carlo, a Bruxelles, in Brasile, insomma poi mi è capitato di girare. Allora da lì questa definizione di essere un po' itinerante e di mettere, dico sempre datemi una piazza, due fuochi, due padelle e che io vi cucino, e questa è un po' una mia mission.
Ma il fulcro della cucina, dovunque lei sia, resta la tradizione siciliana?
Ma guardi, lì porto sempre un esempio praticissimo. In tenera età, quando mio papà faceva matrimoni, diceva eventi e cose varie, dove il meglio importante era un piatto di pasta al forno con un secondo di lacerto, fiselline e patate come contorno, e poi si dava una torta gelata, una torta degli sposi. La mia ambizione, la mia voglia era quella di poter fare le crepe, fare il petto di piccione o sarcofagi, fare il croque en bouche, non sono arrivato a nessun punto, insomma ho cercato, li ho fatti, mi sono allenato fin quando li ho proposti, ma quando ho deciso di fare pasta grisaglie, cassate e cannoli, allora a quel punto mi sono girato il mondo, devo dire che allora lì c'è stato un po' il richiamo della tua terra, della tua isola, in cui la mia formazione è fatta da Bergamo. Ho avuto un grande maestro, un grandissimo maestro. Dopo mio papà ho avuto un maestro a Bergamo, un grande cuoco, che mi ha fatto portare la sua borsa. E questo è stato per me una grande scuola. Questa grande scuola poi, diciamo, mi ha fatto capire che per io andare avanti non potevo fare i cassoncei piuttosto che i cannoncini con la crema che faceva il mio grande maestro, ma dovevo cominciare a prendere in considerazione la nostra ricotta, che è il formaggio meno grasso al mondo, che tutta la pasticceria siciliana giostra attorno alla ricotta, la ricotta quella buona, quella di pecora, quella che ha, dove tu puoi, non dico inventare, perché la cucina non la inventiamo, la cucina già c'è, bisogna solo prenderla, bisogna custodirla e bisogna anche volendo dargli un attimo di rivisitazione. La rivisitazione non è inventare, ma bensì a quel punto lì nasce la funzione del cuoco, del cuciniere, dello chef, come lo vogliamo definire.
Oltre che della cucina siciliana, lei si è fatto scopritore e promotore anche di singoli prodotti, magari prodotti dimenticati, prodotti di nicchia, ma di grande qualità.
Devo dire che sono le frecce nell'arco per chi cucina, perché pensate un po', uno chef siciliano che gli togli i suoi odori, gli togli un po' le nostre, come dire, chiamiamole anche spezie della memoria, quello che possa essere i profumi. O allora questo scelto sicuramente è senza armi, abbiamo parlato solo di odori, non abbiamo parlato di materia prima intrisa come ingrediente principale. Quindi se già vai, dai uno chef il finocchietto coltivato invece del finocchietto selvatico, che pasta con le sarde può fare? E quindi questo è uno. Oppure incominciamo a parlare di qualità. La qualità della nostra sardina pescata nel Mediterraneo e nel suo periodo, perché naturalmente anche il pesce ha la sua stagionalità.
Certo.
Allora a quel punto dico, il nostro ruolo è un ruolo delicato. Una buona materia prima, uno chef, la può solo rovinare, perché già è buona. E quindi quando andiamo a prendere un formaggio di un'altissima qualità, che ha una manifattura che i nostri, chiamiamoli casari, ma una volta non c'era il casaro che faceva il formaggio, una volta era il pecoraio stesso che a tempo giusto faceva la ricotta, faceva i suoi formaggi, con quella stagionatura lenta ma molto naturale. E allora a quel punto dico, io tutti mi dicono chissà chi sono, ma rispondo sempre, complimenti, fatelo a una Sicilia d'Occidente, dove io sono stato allevato, formato, dove io ho rubato, devo dire quasi rubato alle signore della mia città una serie di segreti gastronomici, non dico di ricette, perché la ricetta va interpretata, scrivere 100 grammi, 20 grammi, 30 grammi, no, questo non lo amo più. Io preferisco, come dicono gli inglesi, lo storytelling, il racconto, che poi da noi si chiama punto, raccontare o puntare una ricetta, è la cosa più bella che ci possa essere.
Lei in questo senso si fa promotore del territorio nel senso vero, non tanto la frase fatta che usano spesso manager e politici, perché lei promuove i prodotti, promuove le ricette, promuove appunto il territorio in sé. Quindi fa il cuoco in questo caso dà una spinta anche economica, ma i produttori sono pronti da questo punto di vista, gli agricoli, agroalimentari, a recepire questi messaggi?
Lì è una domanda difficile, diciamo, io la ribalterei a chi ci governa, a chi ci amministra, perché da parte mia avere la presunzione di assumere un ruolo che non mi compete, le assicuro che non è da me. Perché io ho detto sempre con semplicità, fino al punto di stancarmi, ma se portate una brochure in un aeroporto e la date, ma in quanti cestini la ritroviamo dopo pochissimo tempo? E chi se la ricorda? Ma scusate, prendete 100 kg di pane, il buon pane nostro, quello fatto di farine nostre, proveniente da grani siciliani, ci mettete un po' di acciughe, un po' di olio o un pesto, o lo vogliamo fare il classico pane cozzato in periodo di pomodoro col pomodoro, in periodo dell'olio nuovo con l'olio nuovo, e con 100 kg di pane, ma penso che si possono fare 5.000, 6.000 assaggini, dadini di pane. Ma io che passo da un aeroporto e mi prendo un pane del genere, difficilmente lo dimenticherò. Naturalmente a quel pane deve essere collegato un messaggio, ma un messaggio che Peppe non sa come farlo, ma chi fa questo lavoro e che fa promozione è sicuramente molto più bravo di me, farà un messaggio scrivendolo in fronte di chi fa il pane cozzato, lo metterà dietro, o a quel punto ti darà un fogliettino di carta in cui sono scritte due cose. Se tu colleghi le due circostanze, ma credo che...
Quale migliore promozione se non quella dei fatti?
Io amo i mercati, Ballarò, tristemente dico Uccilia, ma credo che non esiste più, ormai è diventato un posto di movida, non è più quel mercato di una volta. Amo, che so, il Capo, andiamo a prendere 4 patate bollite di quelle che fanno la sera, ma miglior ricetta di questa. Io nel 2005 ero a Parigi, lavoravo lì perché avevo un piccolo ristorante, una TV, facevamo delle presentazioni. Allora ricordo che ho pubblicato un menu che era il menù delle maestranze. Le maestranze sono quelli che gestiscono i misteri a Trapani nel periodo di Pasqua. Il menù delle maestranze, che doveva essere il menù dei misteri, i misteri sono questa processione che è famosa, devo dire, e che Trapani ne è orgogliosa, e allora ho detto no, un menù dei misteri non mangiano, ma le maestranze, che erano quelle che gestivano i gruppi, mangiavano in quel periodo le uova bollite, le pava a coniglio, le patate bollite, piuttosto che la pasta di sardine angasciata perché la dovevano portare, quindi anche fredda, poi si tagliava, eccetera, eccetera. Bene, allora ricordo che a Montmartre, dove io lavoravo, dove insisteva il mio ristorante, ho avuto fatto tantissimi complimenti per questo menu, in cui si diceva nel 2005 ancora ci sono delle persone che, sì, è vero che vengono menzionate dal Gambero Rosso, perché allora il Gambero Rosso aveva fatto una bella recensione, ma è pur vero che hanno il coraggio di pubblicare una ricetta dell'uovo bollito, o della patata lessa. Guardi, quindi questo è credo il più grande regalo che mi sia stato fatto per me e perché è venuto prima di me, quindi mia nonna, mio papà, che sacrificava le sue giornate, sacrificava anche un po' la famiglia, perché il lavoro di ristoratore è un lavoro di grande sacrificio, ti lascia poco tempo, non ti fa mangiare a tavola con i tuoi, non ti fa capire cos'è la dieta mediterranea, che la dieta mediterranea è vita, quel mangiare slow, che noi ristoratori non siamo, perché dobbiamo accudire chi mangia, quindi non abbiamo questo stile.
Benissimo, quindi semplicità, tradizione, gusto e prodotti genuini soprattutto.
Ma perché, come mai, ma perché in gelateria non ci entro mai? Che cioccolato! Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No? Cacao della Bolivia? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca.
Possiamo chiederle una ricetta per i nostri ascoltatori che sono prevalentemente studenti universitari?
Io posso permettere di raccontarla più della ricetta?
Assolutamente, come preferisce.
Allora, in un tiepido pomeriggio, chiamiamolo così, di novembre, che è recente questa ricetta, un mio amico mi dice che ha messo nella zona di Mastala, anzi tra Mastala e Rilievo, la patata, che sarebbe la patata dolce, e delle patate rosse. E mi dice, detto, sai, me ne sono venute un sacco, bellissime, perfette, non hanno mercato. Ci vuoi provare? Certo, portale. Allora ero invitato in un cooking show al mercato San Lorenzo a Palermo. Mi viene in testa allora di far mangiare queste patate alle persone quella sera. Allora metto su due cipolle grosse, di quelle rosse, in modo tale che non sono molto aggressive, che posso dire, una patata americana e 6-7 patate di queste rosse, di misura media. Mi metto a cuocere, faccio uno stracotto di patate. Un sacco di patate è semplicissimo, le metti a cuocere fin quando aggiungi sempre acqua, in modo tale che a un certo punto la patata diventa farina, si può dire. Potrei anche mixarla e chiamarla vellutata di e cose varie, però desidero essere siciliano, quindi la lascio grossolana.
Non facciamo brodo, come si suol dire.
Perfetto. A quelle che cosa faccio? Immancabilmente io ho un bizzetto, quello di andarmi a raccogliere la canfora, metto il pettolo, un po' di rosmarino, un po' di salvia, citronella, menta, in questo periodo è scarsa, però di solito quella che mi rimane io la metto ad essiccare. Metto un po' di aromi, glieli metto su e cose varie. Mi squilla il telefono a certo Wally, che è un giornalista trapanese di una TV locale. Certo, dice, sai, mi ha chiamato un signore di Nubia, che questo è il produttore di aglio rosso di Nubia, però mi ha detto che ha fatto dello zafferano e ci vuole conoscerti per provarlo. Gli ho detto, ha un'ora di tempo. Fammi telefonare, mi telefona, ci incontriamo subito, mi regala un vasettino, dice, lo provi, ci sono meglio feste di questa sera, che c'è un guiscio, e mi regala un vasetto di zafferano assieme a un sacchettino con tre fiori di crocus, che è uno spettacolo, perché in Sicilia zafferano, sì, nella zona di Enna e cose varie, ma dalle mie parti mai. Colore di quelle patate era un po' spento, un po' di pistilli di zafferano, e vuol dire che è diventato, oltre che profumato, di un
magnifico da vedersi.
Graziosissimo. Mi ero dimenticato però che il cumiscio era dedicato a muffe e funghi. Mi ero dimenticato, e quindi di conseguenza ho dovuto rimediare. Immediatamente diciamo che prendo dei funghi porcini secchi, erano i porcini di scorace, ma siccome ancora non sono spuntati, le condizioni atmosferiche non lo permettono.
Quest'anno è stata un'annata pessima per i porcini, pessima, in Sicilia.
Per i funghi sì. E quindi di conseguenza ho messo in ammollo questi funghi, niente, non ne ho saltati, due spicchiataglie e cose varie, insomma, poi li ho frullati. E quindi quando sono arrivato per fare questo cumiscio, la patata penso che è uno dei prodotti, anzi forse il leader, perché l'alimento più consumato al mondo è la patata. Quindi la patata vince. Questi funghi porcini, una cucchiaiata, ma molto poco, perché d'oltrecanto non ne avevo, messi al centro. Di contro, per emozionare un po' il cumiscio, perché sennò diventava, diceva, si è portato le cose pronte, mi sono portato due mortai di marmo di Custonaci, e dove ho fatto un pesto per non tradire la mia città, chiamiamolo così, tra virgolette, alla trapanese, non è altro che aglio pestato con basilico e mandorle, poi ci metti il pomodoro se lo devi condire nella pasta, in questo caso no, e quindi ho fatto un pesto così, un pesto con le erbe che vi ho raccontato poco fa, raccolte qua nel mio territorio, e per me. Tutti mi chiedevano come si chiama questa ricetta, non ho saputo rispondere.
Quindi ricetta senza nome, ma sicuramente eccellente.
Iniziamo, vellutata di patate con cremoso di funghi porcini, sormontata da mezzelune di eccetera eccetera. Non è da Peppe Giuffrè, Peppe Giuffrè è una persona semplice, non sa raccontarti l'odore del pelo del cinghiale umido quando esce dalla tana, che a volte lo trovano anche nel viso delle persone. E dico sempre, la semplicità credo che alla fine paga. Poi tradotto, prendiamo un chilo di patate, lo aromatizziamo, facciamo questa pastata di patate, poi ci mettiamo curcuma, zafferano, se vogliamo essere, come si dice, VIP, mettiamo lo zafferano. Ma se vogliamo essere di quelli semplici, andiamo dagli indianini e compriamo una bustina di curcuma, costa un euro, e a casa di una persona può durare un anno, perché basta metterne un cucchiaino.
Dicono che faccia anche bene la curcuma, tra l'altro.
Certo, ma mettiamo un cucchiaino di curcuma in queste patate, abbiamo mangiato una zuppa, ci mettiamo il pane, ma possiamo anche ipotizzare che mi metto 200 grammi di pasta a cuocere, aggiungo questi 100 grammi di pasta a questa crema o la cuocio là dentro come voglio, faccio pasta condita o pasta in zuppa, piuttosto metto la maglietta per essere una minestrina. Insomma, dico, abbiamo parlato di cucina, ma abbiamo parlato, penso, di una cosa che sta a cuore.
Di semplicità soprattutto.
Gli ho parlato di Massala, gli ho parlato di Nubia, gli ho parlato delle erbe che raccolgo nella montagna di Erice, piuttosto che quello che può essere la mia tradizione. Ma fondamentalmente, se vuoi conoscere il mio territorio, ma già lo conosci, perché sai che esiste l'aglio rosso di Nubia, sai che da noi si fa lo zafferano, sai che da noi si fanno la badata piuttosto che la patata rossa.
Benissimo, ringraziamo il maestro Peppe Giuffrè e vi do l'appuntamento alla prossima puntata.
Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton, e che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al proprio on di Vuitton, ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post, dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon. Poi lo sai, non c'è un senso questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei
l'estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazional popolare, la voglia di cantare tanto non ci basterà.
Faranno i figli a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook. Papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava il reggiseno in ogni concerto. Che abbiamo speso un patrimonio impazziti per la moda, Armani, Comio, l'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo e infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso.
È nata nel 2000 e ti ha detto nel 98 e che i 18 li compie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo vorrei ma non posso.
E se lei t'attacca un virus basta prendersi il Norton, tutto questo navigare senza trovare un porto, tutto questo sbattimento per far foto al tramonto che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo.
Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso.
E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazional popolare, la voglia di cantare tanto non ci basterà.
Web Radio.